Benvenuti, bentornati su The Next Chapter. Questo è il capitolo numero 37. Io sono Alberto Mapelli. Passo a salutare la mia carissima redazione, che ritrovo dopo una settimana abbondante, a partire da Michele Pelacci. Ciao Pelle.
Ciao amici, vi ricordo di stellinarci, seguirci sui social e soprattutto attendere fine puntata, dove ci sarà la rubrica che mi accingo a scrivere adesso, Big Data, dove succedono cose.
Molto bene. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti, faccio cose, vedo gente.
Ciao Leonardo.
Ciao a tutti, fate il contrario di quello che ha detto Pelacci.
Quindi non ci devono stellinare, seguire, oppure non ci devono arrivare a fine puntata?
No, possibilmente.
Che entrambe sono cose negative.
Possibilmente devono smettere di ascoltare in questo momento.
ciao Nicolò.
Ciao. Ciao a tutti, buonasera anche ai sosia di Stannis Baratheon.
Prossimi ad arrivare a Milano, tra l'altro. Sarebbe felice Pelacci, facciamo questo breve excursus.
Sarei molto felice, un saluto all'amico Bisiovic.
Molto bene. Iniziamo questa puntata che purtroppo per voi non parlerà di Marco Giampaolo e del suo possibile Milan, ma parlerà di delle finals, perché non so se ve ne siete accorti, ma hanno giocato due partite. Abbiamo le ultime novità dal punto di vista dell'infermeria, perché Looney, che si è infortunato con una caduta stranissima in gara 2, dovrebbe rimanere fuori tutta la serie, e Looney è una brutta perdita per i Warriors, ma più importante ancora, non ci sono novità per il momento sul rientro di Durant, e non ci sono certezze sulla presenza di Klay in gara 3. Quindi direi partiamo da questa analisi. In una serie che si sta dimostrando molto equilibrata, molto più equilibrata forse del previsto, quanto possono incidere le condizioni fisiche dei Warriors e le rotazioni eventualmente corte? Perché ora diventa un bel rebus per Kerr se dovessero mancare tutti e tre.
Io, a proposito dell'infortunio di Looney, stavo per dire: ma a questi non gli si infortuna mai qualcuno di forte? Poi mi sono reso conto da solo che Durant è fuori da più o meno un mese.
E che Thompson si sarebbe fatto male nell'ultima gara.
Vabbè, comunque, no, a leggere quelle che sono le notizie sull'infermeria, io fossi un tifoso degli Warriors sarei preoccupatino, perché Durant, per carità, può arrivare da un momento all'altro il tweet di Wojnarowski che dice che si allena, però a quel che sappiamo per ora non gli è stato neanche dato nemmeno il permesso di allenarsi.
Ma quindi se lo faccia Aragna non vale?
Fottiti. E quindi sicuramente resta un'incognita grossa. Looney è fuori, e per quanto non sia neanche lontanamente uno star, aveva dato il suo importante contributo durante questi playoff. E Thompson, Kerr ha detto, Thompson direbbe che sta bene anche se fosse sul letto di morte, però è tanto se gli esami non tornano puliti non gioca. Anche Iguodala è mezzo schiantato, a quel che sembra. Cousins ha giocato una strepitosa gara 2, però come sappiamo tutti sarà forse al 60-65% fisicamente. Secondo me è una grossa incognita questa, è veramente la cosa che mi sto gasando ovviamente al pensiero che perdano, però è la cosa che potrebbe girare la serie.
Lei ci sta bucando i Raptors, quindi sta provando a bucarci i Raptors come
sta
bucando
contro bucando entrambe.
è il mio lavoro spezzare i sogni della gente.
Sì, è una bella situazione, più che altro perché con tutti questi problemi fisici gli Warriors iniziano a dover chiedere straordinaria a gente che non sono sicuro abbia così tanta benzina nelle gambe. Cioè in gara 2 i minuti di Livingston e di Bogut, per non parlare dei soliti, sono stati importanti secondo me, perché nei minuti in cui sono stati in campo hanno retto, cioè non solo hanno retto il colpo ma anche hanno fatto cose positive. Però cioè, dubito che possano essere un fattore, visto come sono stati ai playoff fino ad ora, possano essere un fattore a un livello così alto per 5, 6, 7, quante saranno. Quindi questo cambia, come diceva il nostro caro direttore all'inizio, cambia secondo me un po' anche la dinamica delle rotazioni, perché mi verrebbe da pensare a una Golden State che proverà ovviamente se Cousins dovesse star bene sfruttare Cousins il più possibile, esatto, però se no ad andare Horde, dai più piccola possibile, abbassare il quintetto con tanto Draymond a 5, e a quel punto però iniziano a diventare strafondamentali le condizioni di Iguodala, che è un altro giocatore e comunque qual cacciacco ha fatto vedere di averlo, non lo so.
Colleghiamoci forse a Cousins, che in questo momento, anche a sorpresa visto gli infortuni a inizio playoff, sembrava averlo messo fuori definitivamente. Dicevamo di una gara 2 in cui ha fatto davvero la differenza, soprattutto con le sue letture, le sue capacità di passaggio dal secondo tempo in poi. Durante il parziale è stato fondamentale Cousins, col parziale di 18-0.
Mm-hmm. Beh, non ha fatto la partita più pulita della storia delle finals. Ha fatto una partita con tanti momenti di basso, soprattutto nel primo tempo, tanti momenti in cui non ci ha capito niente difensivamente sul pick and roll. Ha fatto tre cose diverse, tre pick and roll di fila ad un certo punto a inizio gara. Però in attacco il suo l'ha portato sia quando ha messo quei 7 punti di fila nel secondo quarto, mm-hmm, sia quando ha messo in ritmo i compagni nel secondo tempo, ha chiuso la gara con 6 assist oltre alla doppia doppia, quindi ha fatto una partita solida, completa, con le sue possibilità, tirato da 3 punti, quindi ha dato anche segnali nella direzione che diciamo mostra effettivamente la sua completa efficienza, il suo poter stare in campo con le sue armi a 360 gradi. Adesso secondo me potrebbe essere cavalcato ancora di più, però c'è anche da dire che potrebbe anche un po' salire chi lo marca, perché abbiamo visto una gara 2 di Gasol, Ibaka e Etsimilia un po' così.
Ci colleghiamo forse a quello che dicevi tu in fase di preview, JG, della scelta tra farsi battere da Kawhi e farsi battere dagli altri. E in gara 1 si sono fatti battere dagli altri, penso a un Siakam che, appunto, anche come dicevamo, ha avuto la gara dei playoff della serie in cui ha fatto davvero il secondo violino barra il primo, anzi il primo in quella gara. Però la differenza con gara 2 si è vista netta, una volta scesa una seconda bocca di fuoco affidabile come Siakam, che è passato da 10 su 11 al ferro a 5 su 14, anche la presenza di Cousins complice di questo, e quanto può essere fondamentale, cioè Siakam è fondamentale o è più una questione di altri comprimari o di Lauri che non è ancora entrato in questa serie dal punto di vista offensivo?
A me la gara 1 di Lauri è piaciuta più della gara 2, però c'è da dire che effettivamente io penso che, come ho detto inizio serie, siccome tante cose devono andare bene per Toronto affinché Toronto possa vincere la serie, credo che una di queste cose sia proprio Siakam che fa il secondo violino e Gasol che fa quello, non quantitativamente ma concettualmente, quello che ha fatto in gara 1. Cioè sono delle condizioni vitali per le possibilità di Toronto, perché poi abbiamo visto, hanno incontrato il finals wall, chiamiamo così, perché a un certo punto si sono resi conto di star giocando le finals, di essere avanti in doppia cifra contro i 3 volte su 4 campioni in carica negli ultimi anni, e hanno avuto un momento di scoramento, di sbandamento piuttosto evidente, mi pare la palissiano, e non se lo possono permettere.
Ci parli per bene, non siamo una conferenza di cinema nordcoreano.
Sto parlando benissimo.
Posso dissentire?
Su cosa?
Su il fatto che parli
bene. Facciate finta che Gramegna abbia detto su cosa in italiano. Parlo
bene, sì. Sì, no, su quello. No, io onestamente sono rimasto più impressionato da gara 2 che da gara 1 dei Raptors.
Ma da tutta gara 2, non dal primo tempo?
Sì, no, da tutta gara 2, perché secondo me gara 2 è l'esempio perfetto di come mai i Raptors hanno vinto l'Est quest'anno. Ovvero sia, perché gara 1 allora in tutte e due le partite, o perlomeno per una partita e mezzo, cioè gli aggressori, diciamo, sono loro. Cioè i Warriors in queste prime due partite hanno fatto veramente fatica e se la sono dovuta sudare davvero la vittoria di gara 2. Però in gara 1 i Raptors sono partiti forte con una squadra che arrivava a 10 giorni di fermo, che era un po', diciamo, arrugginita, sono partiti forte, carichi, andava una spallata, una seconda spallata, terza spallata, alla fine i Warriors hanno ceduto e hanno vinto la partita, ma sono stati davanti tutto il tempo. In gara 2 hanno fatto la stessa identica cosa nel primo tempo, perché nel primo tempo hanno fatto la stessa cosa, e poi hanno preso uno schiaffo in faccia colossale all'inizio del secondo tempo, perché sono stati senza segnare per 6 minuti nel terzo quarto. E questa è una cosa che storicamente, soprattutto contro i Warriors negli ultimi 5 anni, cioè, ti smonta. E invece loro si sono messi lì e oggettivamente sono andati a un possesso da cercare di portarla al supplementare o addirittura a vincerla, perché io
sono andati due volte vicinissimi a rubarla nell'ultimo possesso della
tripla. No, esatto, cioè quel possesso, cioè io dico, io tra me e me dopo gara 2 mi sono detto: questo secondo tempo ha inclinato la serie da una parte. Ovviamente non siamo Doctor Strange, quindi ancora non si può sapere verso chi, però l'ha inclinata veramente, perché quegli ultimi 30 secondi saranno, qualora dovesse vincere Golden State, saranno 30 secondi fondamentali tra la top 3 dei momenti di ste finals, perché sono andati veramente vicini da perdere il possesso. E lo stesso tiro di Iguodala, cioè, poi per carità è Andre Iguodala, quindi segna, ma cioè, se non fai canestro e poi a rimbalzo Toronto con un timeout a disposizione, sono 4-5 secondi. Cioè, se vanno ai supplementari, per me vince Toronto per dispersione. Cioè, Warriors erano cotti, nonché.
Esatto, ma lo erano.
Se Iguodala non segna quella tripla. Se Iguodala non segna quella tripla, come si dice in Francia, sono cazzi.
Abbastanza. Cioè, oggettivamente. Cioè, io dico la verità: in questo momento la squadra favorita, cioè, per me sono Raptors. Cioè, sono la squadra che sta aggredendo queste partite. Poi bisogna vedere gara 3, perché poi bisogna vedere come si adatteranno a giocare la prima partita delle finals in trasferta, che non è la stessa cosa giocarla in quell'inferno di Sodoma e Gomorra che hanno costruito nel loro palazzetto. Però, cioè, in questo momento sono loro la squadra che sta dettando. Cioè, i Warriors in secondo tempo e gara 2 sono due aggiustare parecchio. Cioè, hanno cambiato gli
accoppiamenti. Questo volevo toccarlo, assolutamente. Anzi, apri tu il discorso.
No, io ho detto una cosa prima, scusate, Nick. Prego. Perché ho aperto una nuova ricerca parallela a quello che sto dicendo voi, direi, perché hai parlato dell'aggressività dei Raptors. Allora sto cercando dinosauri e aggressione. Cosa scatenava praticamente l'ira dei dinosauri? Vi farò sapere.
Ok, attendiamo con ansia il tuo momento, prego.
Ma il giorno che abbiamo detto anche a Pelacci di fare sto podcast a settembre, agosto, ma che cazzo ci avevamo in testa?
No, tra l'altro ha insistito più degli altri.
Fermi, mi è venuta una cosa in mente e se non la dico ora non la dico più, ed è riguardo agli accoppiamenti e quello di cui stavamo parlando. Avevamo ragione io e Gramegna, non è andato subito e incontestabilmente Leonard su Curry.
Era abbastanza evidente, cioè.
Però a quanto pare io eravamo strani settimana scorsa.
No, no, dicevo che gli hanno fatto fare, per carità, cioè fondamentalmente fa parte delle finals, no? I famosi adjustments. Però mi sembra ne abbiamo dovuti far parecchi, cioè, per tirar fuori comunque la prestazione straordinaria. Cioè, già difensivamente hanno cambiato tutti gli accoppiamenti, perché comunque andavo a Leonard hanno dato a Klay Thompson, e come dicevate prima sono andati molto più in uno contro uno, diciamo selezionando più scientificamente quando raddoppiarlo, quando pressarlo, eccetera eccetera. E questo, che secondo me questo sarà un aggiustamento che, qualora Klay dovesse giocare ancora, insomma già da gara 3, resterà, perché gli permette di avere Green e Iguodala lontano dalla palla, e quindi gli permette di avere non solo due esterni grossi fisicamente per i recuperi, ma gli permette di avere i due migliori difensori a potersi muovere in aiuto, in recupero, quindi ruotando, e quindi questo penso sia un aggiustamento. E dall'altra parte, secondo me hanno fatto un aggiustamento colossale, che è quello, dicevate prima, di Housings, perché il fatto di mettergli la palla in mano a lui gli ha sbloccato delle cose che la difesa di Toronto non era così pronta a prevedere, e tra parentesi nessuna difesa degli ultimi 5 anni, ovvero sia Curry e Thompson a giocare dal lato debole che bloccano fra di sé e per gli altri e hanno portato via, cioè Curry mi sembra abbia fatto tipo 4 screen assist, mi sembra sia il record per le 4, finals, per una guardia.
Tra l'altro volevo sottolineare che per la prima volta in 5 anni, avendo anche Cousins, hanno due passatori straordinari in punta a disposizione, che sono Dre e Cousins, appunto, che è un po' la questione che si era ipotizzata anche a inizio anno, no? Questo lato in più di Cousins che poteva essere sfruttato da Kerr, che si è visto per la prima volta quando gli è servito la messa in campo. È l'ennesima sfaccettatura degli Warriors che Kerr riesce a usare in maniera incredibile.
Passando però invece, mi sembra sì, una coperta un po' corta, capito? Cioè, è chiaro che restano, l'ha scritto, non so se l'avete visto, volevo parlare troppo all'avversa, Tom Ziller sul newsletter di SB Nation, che ha scritto: ah, i Warriors si hanno vinto con tanti infortuni, avevano in campo solamente 3 primi quintetti All-NBA sì, o MVP sì, dei sì, finals sì. No, però cioè mi dà l'idea di una mossa, secondo me, che Kerr avrebbe preferito tenersi per il proseguo, cioè un po' più in là, avere la Dubois già subito. E aggiungo, poi basta perché ho rotto le palle, quello che dicevo prima dei Raptors è esattamente questo punto qui, cioè i Raptors hanno preso uno schiaffo in faccia, hanno preso un parziale 18-0, hanno fatto schifo, però poi grazie a quella difesa impressionante che si ritrovano, fatta di persone di un'intelligenza e di un senso tattico straordinario, e Nurse poi gli muove come vuole, hanno trovato questa box and one, questa 1-2-2 di zona che gli ha portati fondamentalmente a un tiro da vincere una partita che a condizioni normali perdi alla fine del terzo quarto, no? Il famoso sì, terzo quarto dei Warriors. Quindi secondo me è una serie molto incerta, ma proprio molto incerta.
A me, velocissimo, è piaciuto molto, cioè sono molto d'accordo sulla parte che dicevi degli screen assist di Curry, e oggi non mi ricordo chi l'ha scritto, ma ho visto un thread su Twitter che era intitolato "Tutti i punti generati da Curry che non compaiono nel box score", cioè non canestri e non assist, e era un thread solo di clip con cose del genere fatte da Curry, una roba incredibile.
L'ho retweetato @pelamiti per andare a vedere. Vi aggiorno sulla mia ricerca, cari amici, e mi sono un po' perso tra Desert dei Gobi, Madagascar, Hyperlink di Wikipedia. Un saluto a chi ci ascolta da Desert dei Gobi, vicino alla Mongolia. Dal punto di vista etologico, che è la scienza che studia appunto il comportamento degli animali, sostanzialmente si capisce da qua che i dinosauri erano molto incazzati, tipo si mangiavano anche tra loro, eccetera. Quindi sì, molto aggressivi.
Ma gli è arrivata la memo che è un podcast sul basket?
Non era un gran momento per vivere, forse, per gli umani, se fossero vissuti all'epoca dei dinosauri, immagino.
Non lo so, però appena inventeremo la macchina del tempo ti manderemo indietro e vedremo cosa succede.
E ti lasceremo lì anche.
Certo, quello era la base. E parlando invece, tornando a come gli Warriors hanno attaccato i Raptors, ho visto tanti possessi, soprattutto nella seconda metà di partita, in cui i pick and roll con Curry li hanno portati altissimi per attirare fuori il più possibile Kawhi, che sui cambi era destinato a finire. Hanno portato tantissimi blocchi alti con gli uomini a cui era accoppiato Kawhi per attirarlo certo, fuori dall'area. E è una cosa che in gara 1, ad esempio, avevano fatto vedere meno. Cosa pensate di questa
cosa? Perché è molto meglio attaccare 4 contro 4 con Kawhi fuori dall'area che 5 contro 5 con Kawhi nella mischia. Mi sembra proprio lampalissiano. Sì, è un aggiustamento interessante che secondo me potremo continuare a vedere, soprattutto se Kawhi comincerà ad avvicinarsi realmente alla zona in palla sempre più spesso con Curry, e vediamo chi la porterà, perché magari se torna Durant lo potranno fare anche con Durant.
Sì, certo, tutti i discorsi che stiamo facendo ovviamente potrebbero essere mandati all'aria dal rientro di
ma per
di
voi Durant. Ma per voi rientra Durant?
Il fatto che abbia viaggiato con la squadra a Toronto a me sembra segno che in qualche modo
Io settimana scorsa sentivo The Mismatch, il podcast di The Ringer con Kevin O'Connor e Chris Vernon. Mm-hmm. E Vernon, che è una delle poche persone più scriteriate al mondo di me, parlava di fonti assolutamente non certe e non affidabili al 100%, che dicevano come gli Warriors siano già sicuri che Durant non può rientrare durante le finals, e ovviamente non lo dicono per non far scatenare il panico e non dare un vantaggio ai Raptors. Poi ovviamente stiamo veramente parlando di fanta possibilità, però a me ovviamente piace crederci.
Io credo sia così comunque.
Dici?
Io credo che sarebbe bello se tipo, non so, avessero portato in trasferta un manichino di KD. No,
mi aspetto che faccia un rientro come quello per i New York Knicks nella finale, così era del 71, e rientra giusto così per far vedere, poi esce, i compagni sono gasati e la vinco.
In gara 5 c'è bisogno di Drake che porta la 35 dei Knicks con Kevin Durant scritto dietro. C'è proprio bisogno di questa cosa, secondo me.
Io la cosa più bella, un fotomontaggio che ho visto di quel che dovrebbe fare Drake, è portarsi la cosa, la, come si chiama, la conchiglia da mettere sfottere Green.
Sarebbe bene anche qualcuno pigliasse a pedare nelle palle, però con conchiglia o non conchiglia. Comunque, no, tornando al discorso di Curry, è molto interessante. Infatti è un altro degli aggiustamenti offensivi che hanno fatto in gara 2, ovvero sia sfruttare la gravità che esercita sugli avversari indipendentemente da tutto. Cioè, io e Curry penso sia l'unico giocatore della storia di sto gioco che potrebbe far 0 su 10 da 3 punti e venire raddoppiato nella propria metà campo comunque all'undicesimo possesso. E questo gli ha permesso di giocare tante situazioni di superiorità numerica in cui ce ne stai addirittura 3 che sono finite con un lob per Bogut. Cioè, il punto mio è questo, è che, cioè, per quanto sia una situazione ben congeniata e per quanto Draymond Green resti un giocatore straordinario a giocare i pick and roll, e che questa è una situazione ancora non si è vista tanto, cioè i pick and roll fra Curry e Draymond, quelli lì penso se li terranno per momenti ancora più importanti, è che mi sembrano tutte situazioni molto ben congeniate, ma che i Raptors su una serie prima o poi ti levano. Cioè, mi sembrano tutte situazioni estemporanee, se così si può dire, per quanto siano cioè, un modo di giocare che i Warriors hanno da anni. Cioè, i lob per Bogut, secondo me, in gara 3 non ci sono più. Cioè, io non credo ci siano. Cioè, più volentieri ci sono 8 triple per Iguodala da un angolo, perché comunque in gara 2 ha tirato 2 su 4, va bene, ma prima di gara 2 mi sembra fosse tipo 0 su 19, piuttosto che quelle per Draymond. Secondo me, boh, non lo so, via.
Ho una domanda per voi. Considerando appunto gli infortuni, ipotizziamo che siano fuori tutti e tre quelli che abbiamo detto prima, quindi le rotazioni degli Warriors sono proprio ridotte all'osso.
Anche Thompson?
Sì. Quanti minuti Bogut, quanti minuti gente più piccola dalla panchina? Cioè, capito dove sto andando a parare, il discorso dei lunghi sono difficili da contenere. Cioè, un Gasol non è l'ultimo arrivato per cui puoi permetterti di lasciarlo accoppiato con Dre per 30 minuti.
Ma quindi... io mi aspetto che si cavalcherà quello che dirà la gara volta per volta, cioè come ha mostrato gara 2, ci sono stati 22 minuti per Quinn Cook che ha messo 3 triple importanti. Mi aspetto cose di questo genere, sinceramente, in una situazione di emergenza.
Ok.
Il suo minutaggio secondo me è destinato a salire.
Prego, si lega a Cousins anche.
No, ho finito. Cioè, secondo me si cavalca ciò che la partita ti dice, gara per gara in caso. Certo, sì, arriveranno con un programma, che, però dal mio punto di vista vedremo all'inizio. Cioè, teoricamente Bogut lo vorranno coinvolgere, però gente come Quinn Cook che ti entra e ti fa quelle cose di quel peso, insomma. Secondo me si cavalcherà chi si potrà.
Ok.
Sì, piccola postilla, se Klay Thompson è fuori da questa serie, cioè, non è che c'è una leggera favorita, c'è una clamorosa favorita. Cioè,
è fuori Klay Thompson.
No, non fuori dalla serie, fuori per gara 3 ovviamente.
Fuori per gara 3, ok.
Vabbè, Questionable, non credo, cioè da Questionable torni a rientrare.
non lo so, anche perché devo essere sincero, in questi due giorni ho seguito veramente poi gli aggiornamenti, non sapevo neanche era questionable. Hanno fatto la risonanza.
Sì. Il problema non dovrebbe essere gravissimo, però per gara 3 forse non lo rischieranno, mi sento di dire, però non lo so.
E, si è fatto male allargandosi col piede, cadendo.
Sì.
Fanno i tiratori adesso, no? Allargano le gambe.
È stato il movimento innaturale che fallo in attacco, cioè è semplicemente cascato male, ha allargato la gamba per prendere equilibrio, cioè, non per
gli è scivolato il piede anche.
Dai.
Non voleva scalciare, dici?
No, non credo.
Ok.
Dai, ma non è neanche una cosa che Thompson ha mai fatto, almeno non con regolarità. Sì.
No.
Ok. E, quello che invece vi chiedo dei Raptors, che forse abbiamo analizzato poco fino a questo momento, delle rotazioni dei Raptors, è che di nuovo non abbiamo visto Siakam da 5, però per la prima volta in gara 2 era dato attivo Anunoby. È un discorso che abbiamo accennato anche in fase di preview. Nel caso in cui gli Warriors cavalcassero molto dei quintetti piccoli, che non è da escludere perché Dre da 5 l'abbiamo visto davvero poco, anche per esigenze di personale in questo momento, con Dre da 5 giochereste al loro gioco o provereste a tenere in campo Gasol, o provereste una cosa estrema come sia Cam da 5 che non si è visto praticamente mai in stagione?
Ma io...
Vero, però ci hanno chiuso gara 1.
Sì, 3 minuti ha giocato, sì. Tipo una roba del genere.
Sì, l'ultimo, cioè, hanno chiuso proprio la partita.
Io almeno inizialmente, anche contro una cosa così estrema, cioè estrema, poi Dre da 5 è una cosa che si è rivista e sappiamo quanto può fare male. Io comunque all'inizio proverei Gasol, poi anche reagendo velocemente, se vedo che mi incasina la situazione, si può ragionare su degli aggiustamenti.
Se Thompson è fuori per gara 3, io credo si vedrà, si potrebbe vedere anche via, non ne ho la certezza, Gasol e Ibaka insieme, perché Ibaka in questa serie oggettivamente sta facendo un po' male per ora, però a rimbalzo offensivo è un fattore ed è un punto secondo me che i Raptors stanno sfruttando un po' poco per continuare a schierare la loro difesa a metà campo, che è testa e spalle la migliore non solo della Lega ma di tra quelle viste negli ultimi anni, però secondo me potrebbe essere un fattore interessante, soprattutto nel momento in cui i giocatori dei Raptors dovessero tornare sulla terra, come un minimo sono tornati in secondo tempo di gara 2. Mm-hmm. Un esempio su tutti, Van Vliet, che ha fatto 17 punti, sì, va bene, però ha tirato 2 su 8 da 3 punti, e secondo me quelle triple, come ce l'aveva nella serie prima, continuerà qualcheduna a avercela anche nella serie dopo. Quindi magari avere un giocatore che va costantemente a crearti la superiorità numerica sotto un tabellone potrebbe essere interessante, se Thompson non c'è, perché con Thompson e Curry insieme giocare con Dulunghi è una follia, insomma.
Ma è off topic, proprio 2 secondi. Curiosità mia, quando scade Van Vliet?
L'hanno rinnovato l'estate scorsa.
Ah, ok.
E l'ultima cosa che mi sono appuntato, su cui potremmo discutere, è appunto i quintetti piccoli dei Raptors, perché ne abbiamo visti tanti, anche causati dal problema di falli di Lauri, soprattutto in gara 2, e dal fatto che Green non sta facendo di nuovo quello che ci si aspetta da un esterno come Green, almeno nella parte nella metà campo offensiva. Estremizzare con 2 piccoli, a parte che ci hanno giocato tanto con 2 piccoli, l'assenza di Clay potrebbe portare anche a questo, cioè il fatto che con un Quinn Cook in campo puoi permetterti insieme per più tempo ancora Van Vliet e Lauri?
Sì, ci sta. Ci sta, più che altro perché secondo me questa storia delle 2 point guard potrebbe essere una cosa interessante, non solo per un discorso offensivo, ma anche per un discorso difensivo. perché nella box and one che hanno fatto negli ultimi 5-6 minuti, quello che portava pressione su Curry, che era l'uno, uh-huh, fuori dalla gabbia, diciamo, era proprio Van Vliet.
Sì.
E secondo me Lauri è un giocatore che si può spendere e non ha problemi a spendersi sui vari, vabbè, a parte Cook, ma anche sui vari Livingston, sui vari, no, anche se lo, magari nei momenti in cui, non lo so, in campo c'è un Jerebko piuttosto che anche lo stesso Bogut,
bravissimo a prendere posizione per sfondamenti.
Esatto.
Cioè, 16 sfondamenti ha preso in questi playoff, di gran lunga il migliore.
Quindi ci sta assolutamente, soprattutto se Danny dovesse continuare a avere questa incostanza il tiro da tre, anche se in queste final secondo me sta riprendendo un po', in queste prime due partite la mano un po', almeno qualche tripla dentro l'ha cacciata via.
Sì, non ai suoi livelli, però qualcosa si è fatto vedere.
Però quello nel finale di gara 2 sì, stava per riprenderla.
Ah, è vero, quella tripla pesantissima sua, vero. E se non avete altro, io andrei avanti. Ditemi voi se avete altro su cui discutere, che vi viene in mente. Silenzio assenso. E quindi proseguiamo e andiamo a salutare i Milwaukee Bucks. Non so se Nick è pronto con un pacemaker, qualcosa per tenerlo in vita. Dobbiamo salutare appunto i Milwaukee Bucks, eliminati dai Raptors dopo, dopo quattro sconfitte in fila. Dire cosa è andato bene della stagione dei Milwaukee Bucks forse è troppo ovvio. L'unica cosa che è andata male è non essersi presi il biglietto per le finals, essendo andati 2-0.
Posso lanciare una provocazione sul cosa è andato bene?
No, via Silenzio.
No, secondo me
no, sto scherzando.
È una cosa piuttosto, no, ma era facile litigare, però secondo me è una cosa piuttosto razionale. Sono andate bene troppe cose?
Bravo, sono d'accordo.
Mm-hmm. Perché ora
in ottica anno prossimo
trovare anche il magazziniere. Cioè, ovviamente era un discorso fatto sull'estate.
Guarda, in tempo reale, Durant fuori anche
E ci ha acchiappato Gramegna perché c'era Ania Novoroski.
Hai visto?
Ma voi avete le notifiche attivate anche per Shams?
Sì.
Sai, è il secondo reporter più veloce al mondo sull'NBA.
Scusami, io seguo solo primo, gli altri non mi interessano.
Vabbè, questa è un inside joke.
Comunque,
nostro,
Leo, sono d'accordo. Cioè, potrei essere d'accordo. Certo, punto, se lo vuoi spiegare ancora, ti ho interrotto, scusa.
No, vabbè, non è che dovevo andare avanti più di tanto, è che semplicemente ora non so nemmeno quali siano tutti questi cari tizi che scadono, però devono rinnovare.
Devono rinnovare tutti,
tranne a
tutti.
Un problema.
Sì,
è morto Leo.
È morto,
esatto.
tutti tranne Bledsoe e Giannis, cioè praticamente della gente di rotazione: Brogdon, Mirotic, Middleton, Brook Lopez, tra l'altro. E quindi sì, è un bel dilemma da quel punto di vista lì. Nick, tu che sei massimo fan dei Bucks da gara 1, anzi dalla firma di Bud di quest'estate. So che in primissima puntata, quando avevamo tirato fuori questo discorso, ci hai mangiato in testa, e ora ci dici come si risolve questo discorso.
Comunque, non per interrompere, ma sono tornato, merda.
Vai Nick.
Mi sembra giusto. No, non lo so, è una situazione intrigante, perché per una squadra che ha la propria superstar 24enne, con il contratto in scadenza, però non così vicino, avere un po' di salary cap potrebbe essere una cosa intrigante. E secondo me, fra le tante ragioni per cui hanno deciso di rinnovare subito Bledsoe, le cui ragioni, le principali, sono che è stata una delle migliori guardie della stagione, poi purtroppo ai playoff purtroppo per lui, cioè, l'ha dimostrato un po' meno, anche se bisognerebbe un po' contestualizzare, perché secondo me difensivamente ha fatto delle signori finals.
Sì.
Purtroppo ha tirato coi 20% da tre punti. Sì, allora potrei controbattere dicendo che l'eroe della serie, che a parte dei Raptors, è Van Vliet, ci aveva una percentuale a tre punti peggiore di Bledsoe fino a gara 3 e poi a gara 4, e poi ha fatto nelle ultime tre partite ha fatto 14 su 17.
Sì, ma non è lui l'eroe, è il figlio, perché da quando gli hanno
figlio è vero.
Era programmare meglio la signora Bledsoe.
Una parentesi, scusate, sto riuscendo anche oggi a non parlare assolutamente di basket, era un mio obiettivo.
Quando... non avevamo dubbi comunque.
Ovviamente, quando ne hanno parlato in telecronaca Van Gundy e Mark Jackson, Van Gundy fa, beh, se lo sapevo così, incoraggiavo invece che fare figli, anzi gemelli.
Gemelli, non so di anch'io. Sì, c'è un altro diceva che tipo, ma che venga portato il figliolo di Van Vliet in spogliatoio, tipo fallo passare di mano in mano Joe Torre. Comunque, tornando seri, no, è una delle motivazioni per cui l'ha rinnovato, secondo me, è perché avendolo esteso ad aprile, per quando comincerà la stagione, potrà essere speso sul mercato, tra l'altro.
Sì, cioè,
secondo me l'imperativo di, cioè l'imperativo, uno degli obiettivi della dirigenza dei Bucks sarà quello di mantenersi più flessibilità possibile per cambiarsi le carte in corsa. Detto ciò, io, questa è la mia convinzione, suffragata da le mie convinzioni, quindi non necessariamente da prendere, esatto, non necessariamente da prendere la parola, esatto. Però il mio punto è che loro siano incredibilmente attaccati a questo progetto. Cioè loro ci credano veramente tanto.
Vabbè, un po' come te.
Esatto, cioè fondamentalmente ti sto dando la mia visione. Però secondo me è un po', cioè è quello che io vedo da come sono state gestite anche queste partite. Cioè loro veramente quest'anno hanno iniziato a mettere le fondamenta di un progetto che magari finirà già quest'estate, perché magari free agent firmeranno altrove essendo liberi di farlo, o magari finirà con Giannis che andrà via o chiederà la cessione, ma quello su cui ha messo le basi quest'anno i Bucks, secondo me, è una cosa a cui credono molto. È chiaro che la squadra di quest'anno non può essere portata indietro in toto, però è anche vero che Middleton e Brogdon, secondo me, sono tra virgolette facilmente controllabili. Brogdon sicuramente, perché c'ha la restricted free agency,
però anche Brogdon, cioè appunto essendo restricted, è assolutamente controllabile da loro e lo riporteranno indietro, penso, se non a qualsiasi prezzo, quasi. Questa cosa non possono neanche giocarci troppo probabilmente con Brogdon, perché accettasse un contratto da un'altra parte.
No, ma secondo me saranno costretti a spendere tanti soldi per riportare indietro Middleton e Brogdon. Però ecco, dovessi scommettere un dollaro simbolico in questo momento su cosa fanno i Bucks quest'anno, e cercare di tenere il più intatto possibile questo nucleo. Ora verrò sicuramente smentito e firmeranno Durant, Anthony Davis e Cristiano Ronaldo. Però capito?
Non, cioè, va a scadenza,
riportare indietro Middleton e Brogdon pagandoli, trovare una, che ne so, una mid-level exception, qualcosa alla PJ Tucker per Brook Lopez, e poi sugli altri cazzi, cioè fondamentalmente troveranno qualche modo durante la stagione o qualche archibugio, no? Però secondo me questo è il punto, cioè loro sono veramente legati, cioè vogliono legarsi a malapena a questo progetto, e per quanto mi riguarda, mia personalissima opinione, fanno anche bene, perché questo è purtroppo hanno 3 anni massimo a disposizione, perché poi il contratto Antetokounmpo scade e bisogna vedere che decide di fare. Però questo è il primo anno, hanno vinto 60 partite, vorrei non ci si dimenticasse, hanno vinto 10 delle prime 11 partite di playoff, di cui 7 con almeno 10 punti di stacco, e sono andati fuori da una squadra fortissima perdendo una gara 5 e una gara 6 che poteva tranquillamente andare all'incontrario, per come la vedo io. Poi non mi voglio dilungare troppo, mi sono segnato tutti i possessi perché sono state delle settimane un po' difficili da digerire, perché era una squadra su cui veramente io mi ero identificato, come non mi succedeva da anni. Però ecco, cioè, secondo me sono andati lì, cioè poi non lo so, per fortuna dei Bucks non sono io general manager, però
no no quello... vai vai, continua, lo dico a Darcy Buford, lo dico che stai facendo così, glielo dico.
No, ma lo sai perché? Ma guarda, è esattamente questo il punto, perché secondo me Buford farebbe questo, cioè secondo me loro sono veramente una costola come Presti no, perché Presti c'ha tutto un altro modo di
operare, un'altra metodologia, sì.
Però loro sono veramente vogliono veramente diventare una costola della stessa religione, e questo lo vedi, lo sai da cosa, da come ha gestito la stagione Bud, che secondo me è un personaggio più importante di un semplice allenatore. Cioè, anche i minuti, per fare un esempio proprio stupido, cioè i minutaggi di Antetokounmpo, cioè questo volerlo per forza gestire fisicamente, no? Perché nella gara 6 io penso che tutti si immaginassero giocasse 48 minuti, no? E invece no, e invece sempre nello stesso modo, a credere sempre nella stessa, no? nella stessa ricetta. Perché? Perché ha funzionato tutto l'anno e quindi è il nostro modo di giocare, perché come hanno detto loro, se si riuscirà a trovare una squadra che per 4 partite ci cancella il miglior giocatore della Lega e ci fa tirare quei 30% a 3 punti, gli si stringe la mano e si va a casa. Quindi io credo che loro pensano non lo so, quel tempo verbale prima che Flori mi rimproveri, ma di avere già una squadra da titolo. E ora basta, perché ho parlato veramente troppo.
Una cosina, Nick, apriamo un altro macro argomento. Sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto tu, che proveranno a riportare indietro forse tutti tranne Mirotic, che mi sembra più che altro per punto di carriera in cui sta e per quanto ha preso fino ad ora, se non massimizza questa prova a massimizzare questa stagione non ha senso.
Piccinino va sotto i ponti se non piglia
stai facendo un discorso molto populista, Leonardo. Hai la bandierina di fianco al tuo nickname?
Ascolta, settimana scorsa mi hai chiamato Salvini, oggi è populista, cioè, cosa vuoi dalla visita?
Stavo dicendo, il miglioramento dei Bucks, del sistema Bucks, passa tutto dal quanto diventerà credibile il jumper di Giannis? O non ci credo. Mettiamo una pietra sopra?
No, non ci mettiamo
una pietra sopra, scusate. Quello che si è visto questo giro di playoff è quello che sarà jumper di Giannis.
Ma no, sicuramente continuerà a migliorare, perché comunque l'ha fatto vedere, ha avuto dei picchi molto interessanti quest'anno. Mm-hmm. Però non penso che passi tutto di lì, cioè, sinceramente no, perché possono essere migliorati dei dettagli, sono facezze, proprio minuzie, però possono essere migliorati, e Giannis è un giocatore che secondo me non è così lontano da poter vincere anche senza un jumper.
Posso lanciare un'altra piccola provocazione? E secondo me non passa tutto dal jumper di Giannis, ma non ho tutta questa fiducia che il jumper di Giannis possa migliorare chissà quanto.
Non può, no? Non
cioè, per dire,
non diventa uno col 40 piedi per terra,
cioè, no, infatti, perché se no, si smette. Mi stavo spiegando e stavo dicendo che, per esempio, io anche tra 7-8 anni, quando avrà 32-33 anni, non ce lo vedo a tirare come tira ora, che so, LeBron, cioè un altro che è partito senza essere chissà che minaccia dal perimetro, e ora di certo non è Klay Thompson, però si è costruito un tiro credibile negli anni. Secondo me Giannis non gli farà la differenza questo, ma non ce lo vedo neanche ad arrivare al livello di LeBron dal perimetro.
È vero, concordo con Leo, ce lo volevo dire io, cioè, secondo me non è un altro LeBron, cioè che imparerà comunque, no? Vero, però vorrei aggiungere una cosa, che questo c'ha 24 anni e personalmente resta uno dei più grossi misteri, cioè è un giocatore in continua espansione, cioè in continuo miglioramento.
C'è ancora 5-6 aspetti su cui deve evidentemente lavorare, esatto, oltre al tiro. Quindi...
Cioè io dico la verità, io l'ho visto, ho avuto la fortuna di vedere giocare dal vivo una volta a Torino, quando ci fu, non mi ricordo neanche cos'era, per qualificazione alle Olimpiadi, che perdemmo
il torneo preolimpico,
esatto, perdemmo la Croazia alla finale, c'era la Grecia, sì. Per carità, magari giocava in ciabatte perché comunque era estate e tutto, ma io vedendo giocare dissi ok, questo è un fenomeno che già comunque giocava a buon livello NBA, però non ce lo vedo a fare, no, quel salto di qualità tecnico ancora prima che fisio, perché fisio è argilla pura, lo modella come vuole, però quel salto di qualità tecnico da un punto di vista proprio della conoscenza di gioco, no? Che gli può permettere di fare quel paio di step in più per diventare superstar assoluta, e invece l'ha fatto, ripeto, al primo anno in cui l'hanno inserito in un contesto di gioco funzionale. Quindi il discorso sui jumper è un po' ambiguo, cioè secondo me il jumper è migliorabile, è comunque migliorabile, non a caso nella seconda parte di stagione ha cominciato a tirare di più e meglio, soprattutto a fidarsi di più da quello che gli dicono e coaching staff, ovvero sia tira.
Anche i playoff, cioè si è visto tanto che
anche
preso dei tiri
esatto.
Non ti saresti mai aspettato a inizio stagione,
esatto, però detto questo, quello che bisogna vedere di Gianni è se riuscirà, come dice GG, a espandere ancora quei punti cardine che può raggiungere secondo me del proprio gioco e diventare ancora più. Poi non ci pigliamo in giro, quello fa la differenza per i Bucks e il contesto intorno a lui. Se Middleton, che è un giocatore pazzesco, straordinario, che anche a playoff ha fatto la differenza nella serie contro Toronto, cala così drasticamente nella metà campo offensiva, e poi diventa un po' un problema, cioè.
Io volevo aggiungere una cosina, non per semplificarla troppo, però secondo me può non essere una cavolata, cioè per Antetokounmpo, per i Bucks in generale, si tratta anche di batterci la testa un paio di volte, perché alla fine tutti devono avere qualche
super,
cioè gli stessi Warriors, va bene, nel frattempo hanno cambiato da Jackson a Kerr, però comunque hanno preso un paio d'anni di fila,
hanno perso due serie pesanti,
stavo dicendo di no, quella con San Antonio anche,
hanno perso con San Antonio,
esatto, quella con San Antonio era il primo anno,
abbiamo faticato.
Esatto.
E poi quella con i Clippers l'anno dopo, dove tutti si aspettavano che potessero fare un passo in più, invece ne hanno fatto uno indietro.
Nessuno mette in dubbio che i Bucks quest'anno avessero assolutamente tutte le carte in regola per arrivare alle finals e rompere le scatole a Golden State una volta arrivate alle finals. Io però sinceramente come ha detto Nick, farei tutto tranne disperare. Questa è una squadra che, se mantiene questa ossatura, ha tanti anni di competitività al massimo livello davanti e può solo migliorare.
E sarebbe una gran cosa per l'Est, perché come stanno dimostrando ste finals, finalmente l'Est, quantomeno l'Est di alto livello, è tornato. Perché abbiamo parlato la scorsa settimana di Philadelphia, che secondo me dovessero rimanere tutti, sono uno squadrone. Parliamo oggi di Toronto e Milwaukee, che sono altri due squadroni, perché poi ormai è storia, però la serie fra Toronto e Milwaukee sta una serie bella, insomma,
bella,
secondo me.
Molto
bella.
Quanti anni erano che non potevamo dire che dalla prima partita del primo turno all'ultima partita delle finali di conference l'Est era in tutto e per tutto una cosa che intratteneva di più
del una cosa guardabile, esatto.
No, quest'anno secondo me i playoff dell'Est sono stati più belli. Poi chiaramente l'Est ha sempre i suoi picchi, tipo i Rockets, Warriors, però se giudichi in generale a me è piaciuto più guardare l'Est dell'Ovest ai playoff.
Non lo so, le serie dei Nuggets sono state tutte e due belle, ci siamo divertiti.
Però comunque questo era per dire che teniamo Giannis a Milwaukee con Bud, e per riequilibrare un po' secondo me il livello spediamo l'altro dal Canada, spediamolo in California o direttamente fuori dalla Lega, insomma
spediamo. No, in California ci può andare, ai Clippers almeno no, perché io un mesetto fa ho detto che era già lì, quindi...
Spediamolo in Cina.
Ma tornerà a San Antonio, dai, avrà questa nostalgia di casa.
Era già studiato,
diciamo. San Antonio non conosco.
Va bene, e se volete fare qualche previsione sui Bucks, avete altro da dire sui Bucks? Sento sempre il rotolare di palle di fieno.
Io ho una cosa da dire.
Sì, prego.
Ovviamente
riguarda basket,
faceta come cosa. Riguarda basket invece, perché mi è molto piaciuto l'esperimento sociale che hanno fatto a fine stagione, quando davano tipo 48 minuti su 48 a Tim Frazier e Bonzi Colson, due miei preferiti.
Io penso sia la sesta volta che nomini questa cosa negli ultimi due mesi.
Va sottolineata, Leonardo, come il tiro di Giannis, direi che ha stessa importanza per il presente e il futuro dei Milwaukee Bucks, ragione per cui la ripeto.
Tim Frazier, fattore l'anno prossimo alle finals.
Me lo sento, sì, mi sento di poterlo dire.
Vabbè, ma mica hanno una panchina migliore dei Sixers di quest'anno, dai.
No, ma che dici? Chi è che i Bucks può equivalere Jonah Bolden?
Questa era una mia... così, cosa che ho detto, che magari non si è rivelata vera, diciamo.
Magari, eh.
Magari. Però
c'è il rischio, però sono andati fuori anche loro, e quindi stessi.
E quindi uguale.
Non sono sicuro, mi sarebbe piaciuto molto vedere una serie tra i Milwaukee Bucks e i Philadelphia 76ers. È stato molto interessante.
Accendi la PlayStation e falla.
Magari l'anno prossimo.
L'anno prossimo, bello.
Sono abbastanza carico, convinto che ci sarà l'anno prossimo, magari non 1-8, chissà cosa succede, ovviamente, a Philadelphia, nel frattempo.
Okay. Vabbè, ma magari torna Kidd a Milwaukee.
Ma magari in finale.
No, Kidd non andrà ai Lakers, ragazzi?
Eh sì.
Fai, sì, vabbè.
Kidd è il vice di Vogel.
Bello, bello. Non vedo che ciò potrebbe andare storto, insomma.
No, assolutamente.
Sì, un chi è il vice di Vogel, come Barbossa era il vice di Jack Sparrow.
Manca solo Crasso e abbiamo più tutti un girato.
Bella. E vogliamo passare ad ovest, andare in Oregon e parlare di Portland? Se qualcuno di voi vuole parlare di Portland, per ovviamente va io trattato in maniera va trattato con i guanti.
No, ferma. Siccome sì. io dovevo prendermi la briga di parlare dei Bucks, perché qui, perché là,
la te briga. Che
ci sputi sempre sopra Portland.
Assolutamente. Meritato. Allora, i Blazers hanno fatto una stagione sorprendente e credo che nessuno possa negarlo, anche i più ottimisti non potevano aspettarsi una finale di conference, sono arrivati anche degli accoppiamenti adeguati, ma va riconosciuto a Portland quello che è di Portland, e ci è arrivata con merito alle finali di conference con gli accoppiamenti che ha avuto. Hanno fatto passi avanti di nuovo Lillard e McCollum, soprattutto nei momenti caldi della stagione. I playoff sono stati in grado di prendersi le loro responsabilità. Un applauso a Stotts, che come al solito ha messo in piedi una squadra in cui non c'è un'ala in grado di tirare, però in qualche modo è andato oltre questi difetti e forse meriterebbe qualcosa in più a livello di roster, anche se è un po' difficile con i contratti ancora che pagano da quell'anno maledetto
lì. In più a livello di dirigenza e conseguentemente
esatto. Sottolineo la potenzialità di Collins, che può essere quello che gli fa fare un passo in avanti ancora, perché ha tutto un gioco di aiuto difensivo, di letture difensive, di letture offensive, di passaggio, di passing game da esplorare.
La passa e tira, è un bel giocatore,
esatto.
Si deve un po' svegliare da certi punti di vista, però è molto giovane.
Però sai che forse i playoff 90? Che ha giocato potrebbero essere
98.
Potrebbero essere utili da quel punto di vista lì, perché come dicevo anche nella puntata in cui abbiamo dato un primo commentino all'uscita dei Portland, o che si stava giocando ancora Portland Golden State o Portland Nuggets, il fatto è che con Nurkic non si sa quanto, Kanter che è in scadenza e non si sa se rimane, anche perché poi col rientro di Nurkic ne avrebbero tre, forse avrà un incremento di minutaggio importante l'anno prossimo. E io sono molto fiducioso sul fatto che questo suo gioco di letture di potenzialità possa essere esplorato per far fare un passo in avanti a Portland. Rimane sempre quel difetto lì, che in posizione di 3-4 c'è pochissimo margine di manovra. Vediamo ora se rinnovano Lillard, come sembra. Vediamo se rinnovano di nuovo la fiducia, meritato.
Dovrebbero dargli, se lo rinnovano Lillard dice gli diano il contratto più grosso della Lega, no?
Eh sì, 194 sì. In 4
sono
soldi,
sono soldini, sì.
Vabbè, più o meno è quello a cui può puntare, è quello a cui può puntare anche Mirotic in estate.
Sì, più o meno circa.
È quello che guadagna Westbrook, tipo, no?
più o meno siamo lì,
Sì. Okay. Sai, io se vado a vedere apparizione alle finals sta 1-0 per Westbrook, quindi.
Ah! Madonna.
Queste faide interne.
Ragazzi, era un mese che non pensavo a quel nome, non mi stuzzicate.
E niente, quindi forse manca un anno a Portland per dargli la chance di fare un netto passo avanti e diventare una
franchigia. Forse manca un anno a Portland che veramente la fanno esplodere sta franchigia. Basta.
Sono nel finale di conference, Leonardo.
Esatto.
Ma, appunto, basta. Cioè, hanno già fatto più di quel che dovevano. A me non hanno vinto nemmeno quest'anno, nonostante.
Ti meriti di sparire, vero?
Sei stato punito dal dio internet, Leonardo. Non si è sentito niente.
Posso dire questa cosa? Secondo voi cosa faranno col contratto di Nurkic, siccome è rotto e verosimilmente non tornerà la prossima stagione?
Se lo tengono.
Chi
lo piglia? Perché non è un brutto contratto in senso assoluto.
No, ma chi lo piglia?
Ci si attacchi Anthony Simons, attacchi la scelta e provi a venderlo via. Prendi un lungo free agent che c'è, che ne so,
DeMarcus Cousins. Sì. Ora, DeMarcus Cousins sarebbe un gran nome.
Sì, però scusate, non voglio fare questa feste, però quest'anno i Blazers, il momento in cui avevano cominciato a difendere bene in regular season, la difesa non l'avevano basata su Nurkic. Ora
Infatti è quello, è quello che volevo dire.
Gli toglie completamente una
cosa. Fino a che non si è fatto male, era secondo me il secondo miglior giocatore di questa squadra, prima di McCallum, anche quantomeno il regular season. McCallum non ha fatto poi queste grandi cose quest'anno. Questa cosa, tra l'altro, secondo me sarà una cosa interessante, perché io non so se salterà la prossima stagione in toto, ma comunque, essendo un pachiderma in quel modo,
penso proprio di sì.
Magari rientra verso febbraio o marzo, così, però chissà in che condizioni. Quello che dico io è vedere, siccome comunque Myers Leonard è comunque sotto contratto già per l'anno prossimo.
Scusate, Pelacci, il microfono, la tastiera.
Chiedo scusa.
No, mi sono curioso di vedere cosa farà Stotts per il punto che, appunto, cioè, con Nurkic giocano in un modo sia nella metà campo difensiva che nella metà campo offensiva, mentre con Leonard e O'Collins giocheranno in un altro modo. Quindi sono curioso di vedere che tipo di pallacanestro svilupperanno, perché non è neanche bruttissimo cioè è interessante come hanno chiuso la serie contro i Warriors, con magari Collins al posto di Leonard. Però Collins
è verissimo che c'è puntare più o meno tipo su Collins, eccetera, benissimo. Però i Blazers senza Nurkic, che è stato, per come dite, già detto anche prima, per gran parte della stagione il secondo miglior giocatore, saranno molto peggiori.
Io sono d'accordo.
Quindi il problema non è fare niente con le mani in mano, così, non lo so, ci sta, però poi sai, torna Nurkic. Come torna? È quello di prima.
Quanta attrattività ha sul mercato Nurkic?
Appunto, che devi dar via qualcosa con Nurkic per
paghi.
Privartene.
Paghi.
Certo, una scintina, un giovane che hai, che ne so. Non so,
no, più che altro, più sai altro. Perché
vai.
Scusa. No, ma per il fatto che secondo me, cioè, questa è una squadra che il prossimo anno può comunque ambire a fare playoff, Nurkic o non Nurkic. Bisognerà vedere come si assesteranno poi con le free agency, e che poi l'anno dopo gli va via tutti i soldi dei vari Evan Turner a 18 milioni, Harkless e Leonard a 11 milioni a testa. Bravo. Quindi penso sia magari un progetto, soprattutto se dovesse estendere Lillard per 4 anni e quindi avere la garanzia comunque di avere il proprio franchise player per altri 4 anni sicuro. Non ce li vedo i Blazers ad affrettare magari delle decisioni che possano prendere fra un anno o non prendere proprio.
A questo punto sarebbe assolutamente, non dico ipocrita, ma non coerente, perché l'anno scorso avevano tutte le motivazioni del mondo
per farlo, dire, esatto.
Basta, sto roster non funziona. Hanno aspettato un anno di più, il miglior risultato degli ultimi quanti, 15 anni, a questo 19. Punto a questo punto scocciarsi per un anno di più sarebbe da fare.
No, però secondo me, penso io, ipotesi che faccio adesso, e manca ancora tantissimo all'inizio della regular season, quindi figurati. Però senza Nurkic e non esplodendo magari Zach Collins, vedo adesso Aminu scade, Hood scade, Seth Curry scade, Cantor scade.
non ho ancora sentito
la notizia. Secondo me comunque su Canter, a Canter proveranno secondo me a cercare di tenerlo per avere un giocatore simile a nella stessa, non lo so,
ok, però hanno già 123 milioni garantiti.
Sì, no, ma la situazione
però
è quella,
con tutti però i contratti in scadenza dice... possono essere anche appetibili sul mercato per potenziarsi a stagione in corso. Cioè,
sapete secondo me la cosa, contratti pesanti. Sapete secondo me la cosa che veramente può mettere i bastoni fra le ruote a Portland e che rischia di danneggiarli se perdono un anno, appunto, perché devono aspettare Nurkic. Sì. Mm-hmm. Se si alza troppo il livello di contendenti che quest'anno erano indietro, penso ai Lakers e ai Clippers.
Ecco, tra l'altro,
i Timberwolves.
Cioè, il problema è che l'Ovest è troppo competitivo.
No, ma ci sta, ma l'ha detto giustamente anche Albe. Cioè, sono contratti. Comunque uno può provare a inserire anche durante la stagione. Non lo so, la trade deadline. Però come dicevi giustamente te, Leo, prima, cioè questa è una squadra l'anno scorso era molto probabile immaginare venisse smembrata o quantomeno cambiata in qualche cosa, e invece sono rimasti, cioè proprio in maniera adamantina, cioè su questo gruppo, su questo
erano nucleo. I Raptors dell'Ovest.
Vedo che Pelacci mi sta dando un ottimo suggerimento con la condivisione dello schermo. Mi ero scordato ovviamente dei miei Phoenix Suns, che l'anno prossimo fanno il vero.
Cosa vi aspettate quindi dall'estate dei Blazers? Immobilismo o cose esagerate come ha detto Pelacci? Credo maggior parte
esagerate, minchia, dai.
No, vabbè. Ok.
No, io posso tornare uno
scambio. Te sei quello per cui a gennaio Waiters sarà a livello di Sixth Man of the Year, eh?
non è vero.
No, cioè, per fortuna abbiamo le registrazioni, l'hai detto in puntata, dopo te lo ritrovo.
Allora, sai cosa mi aspetto? Io mi aspetto di vedere quanto crescerà Zach Collins, perché Zach Collins potrebbe essere una chiave, e io non sono così sicuro che sia un giocatore ancora così pronto.
No, infatti,
più che altro lo sai perché, Gigi?
Perché?
Dimmelo perché no. Non mi sconquifera tanto come tira. Cioè, non sono così sicuro. E ora ovviamente giocatevi, e questo è il prossimo anno, tira il 50% a tre punti. Però non sono così sicuro possa diventare un tiratore così irrispettabile da poter giustificare questi pick and pop o pick and roll molto laterali. Insomma,
però è un grande passatore. Quindi
no,
sicuramente la dimensione punitiva su pick and pop la esplorerà tanto nel corso della sua carriera. Secondo me invece deve limare altre cose, non solo e non tanto il tiro, che deve migliorare, sono d'accordo.
No, ma
a livello mentale spesso va proprio, sparisce in certi momenti della stagione, anche quando ha spazio, cioè ci sono dei momenti, non ha sicurezza nei propri mezzi ancora, mi pare evidente, perché poi
a migliorare Santi ce n'è anche nella metà campo difensiva, fa tre falli in 30 secondi,
certo, cioè. Ha questo controllo del corpo da rivedere. Ne ha di cose da mettere a posto.
Parlando di lunghi dei Blazers che puzzano, ma l'avete visto il video della ragazza o della moglie di Myers Leonard che tira da due palloni insieme e fa
ma la vuoi smettere di parlare delle ragazze, dei giocatori?
Sì, l'ho vista anch'io.
È molto sessista questa cosa, Leonardo. È una bandierina dell'Italia di fianco al tuo nome.
Sì. Ma come sessista? Ma ho riportato di un video.
Secondo me sì, comunque.
Comunque io sono intrigato da Arfeni Simons, come si chiama?
Anferni Simons.
Simon,
perfetto. Avevo pensato a Elle Fanning, bravissima attrice, class 98.
No. Prima, quando ho portato a galla il suo nome, qualcuno ha sentito mugnare, non so chi, però...
No. Sembrava, non so,
ha fatto una partita
Pitmarovic contro Sacramento all'ultimo, cioè, è il motivo per cui sono andato alle finali di conference.
A me sembra sempre colpito da un fulmine, al tipo dei capelli sembrano sempre vedi colpito dal fulmine nei cartoni, tutti sparati.
Direttore, effettino del tuono,
effettino del tuono, sì, ha ragionissimo. Mi scusi per il ritardo, eccolo qua. Andato.
Che prego. Cosa è?
E chiudiamo, esatto. Allora andiamo a Big Data?
Sì. Esatto.
Dai. Bentornati, amiche e amici del Giurassico, a Big Data, la rubrica che unisce la data odierna a una stat line del mondo NBA. Anche oggi sono riuscito nell'obiettivo di trovare una statistica, soprattutto la data odierna, che è il 4 giugno 2019. Sono
bellissimo
passati...
giorno, tra l'altro, ma domani è ancora meglio.
Come mai, Jacopo?
È perché il mio compleanno.
Domani?
Domani. Oh,
tripla cifra,
giusto. 123 anni.
Chi sei, Bilbo Baggins?
Bilbo Baggins.
123 anni e 123 centimetri di attaccatura dei capelli.
Beh, certo. Almeno di
super. Per dire una porcheria, eh.
Di super i 123 centimetri, non come pelacci. Comunque, andiamo avanti.
Un'ultima battuta. Devo dire che ci sta. Fa riso anch'io. Dicevamo, 4 giugno, sono passati 2 giorni dalla festa della Repubblica, nonché quasi 40.000 dalla presa della Bastiglia. Pensate un po'. Dal 2010 a oggi, in cara versione,
questo è fulminato.
come a Fernie Simons. Ci sta.
Sono belle le pause per aspettare le risate che non arrivano.
Sì, no, stavo aspettando le fettine del tuono.
Sì, esatto.
Vai, pelaccio.
Dottore dorme. Dal 2010 a oggi, cara redazione, sono solo 2 i giocatori ad aver postato la seguente stat line NBA. 6 palle perse, 4 falli fatti, in esattamente 19 minuti.
C'è un disastro.
Sì, sì, terribile. Chi?
Oh, io ho visto che non è quizzone, si può sbagliare quanto si vuole, Mitchell Robinson.
Bello, ma no.
Dicceli. Non ho idea. Mi viene in mente gente come Kendrick Perkins, ma non credo proprio.
Non sei andato molto lontano. Uno ha dei fratelli in NBA, l'altro è citato più volte in questa classifica.
Vabbè, uno ha fratelli in NBA, Zeller, Morris, Plumlee, Curry.
Sì, uno è Miles Plumlee, ok. L'altro è Mario Chalmers.
Grande.
Viene fuori letteralmente in ogni classifica di questo genere. Ci sta. Sono andato a vedere, pensate, per entrambi i giocatori, qual è stata la loro trade history. Allora, mi ha fatto molto ridere quella di Chalmers, che è stato scambiato nella sua carriera per giocatori tipo Beno Udrich e Nick Calates.
Bei tempi. Bei
sì,
tempi.
Sono un po' i giocatori di cui ti immagini di cui posso aver scambiato.
Se sapevo che lo nominavi in puntata, facevo registravo con la canotta di Calates del Panathinaikos che ho nell'armadio.
È vero, che hai quel cimelio. Tra l'altro, sì. Vogliamo dire qualcosa sull'eliminazione di Milano?
Godo, non basta?
Voglio, i difetti strutturali di Milano erano evidenti a inizio anno, chi lo nega ha un po', diciamo, poca contezza del contesto. Poi hanno fatto delle cose straordinarie, soprattutto in Eurolega, molto meno in campionato. È una stagione un po' così, diciamo.
E Mike James rimane il mio personaggio preferito. Comunque,
primi playoff persi dal Pomata 0 quel genere.
Ci vorrebbe una puntata a sé stante del podcast per parlare della stagione di Milano.
Il Pomata funziona solo in Toscana.
Sono stato in silenzio di un paio di secondi perché avevo disattivato il microfono, siccome Jacopo era partito con Rant, che però è stato più breve del previsto.
No, non posso parlare di tutto quello che è successo quest'anno, evitiamo.
Molto bene, allora Miles Plumlee, amici, 26esima scelta al draft 2012, è rimasto coinvolto in movimenti ben più significativi, insomma, di quanto riguarda Chalmers. I Pacers, per esempio, scelsero nel suo anno da rookie, l'hanno assegnato ben 8 volte e richiamato altrettante dalla loro D-League in ben 3 squadre diverse, Canton e Fort Wayne tra le altre. Rientrerà poi in trade per morti tipo Dwight Howard, Kendall Marshall, Roy Hibbert e Spencer Hawes, ma nel 2013 fu scambiato come scelta a primo giro con Gerald Green per Luis Scola ai Suns.
Sì.
I Suns, che così vengono citati 2 volte in questa puntata, un po' a caso. A questo punto i Suns avevano in mano questa scelta a primo giro, la 27, al draft successivo. L'hanno spesa per Bogdanović. Bravo Jacopo. Non avevo dubbi, insomma, che tu sapessi questa cosa di cui...
Bravo, bravo Jacopo. È come dire bravo al prete se si ricorda l'omelia. Cioè...
Ma che vuol dire?
Che è il tuo lavoro.
È un paragone molto strano conoscendo Leonardo, però, insomma... scoprono nuove cose.
Leonardo bacia il crocifisso, non ce lo scordiamo.
Bogdanovic è rimasto però un altro paio d'anni al Fenerbahce. I Suns e la capra nell'ufficio dell'ex GM hanno pensato che fosse ok scambiare appunto Bogdanovic con, ti ricordi chi, Jacopo?
No, con i diritti di qualcosa.
Tipo, ma di cose brutte.
Di cose brutte.
Erano ancora i diritti di Bogdanovic, mi pare, forse arrivò quell'anno.
Aspetta, stai parlando di Suns e Rockets?
No.
No, mi ero perso, mi era volata la fantasia. Niente.
Posso dare un consiglio? Suns e Kings?
Sì, essendo i Kings ora, Bogdanovic.
Bravissimo, Jacopo.
Sì, Papa Giannis, quella roba lì.
Bravo, Nicolò. La BCE, okay. Papa Giannis per Marquise Chris. Fu un trade-up, se non sbaglio. Tanta roba.
Sì, fecero, sì.
E qui passa la foto di René Ferretti e dice la monnezza
che ho scelto.
L'ultima domanda per questa edizione di Big Data. Poche settimane fa Chris è stato sospeso dalla Lega per una partita. A causa di cosa? Vi ricordate?
Ha tirato un tonfo ai bar.
Bravo, punto di Leonardo. Peccato non fosse il quiz.
Questo era un gergo tecnico, tirare un tonfo.
Ah sì, scusa, ogni tanto mi scordo che non siamo in Toscana.
Io avevo capito benissimo.
È stata la puntata del doppio lapalissiano di Jacopo, e per noi lapalissianers sono un'ottima puntata.
Possiamo allora chiudere, salutarvi e rimandarvi a settimana prossima, quando si spera che le finals non siano finite. E no, non dovrebbero essere finiti, oddio.
Non penso ci siamo già annunciarlo. La puntata settimana prossima andrà in onda mercoledì, di concorrenza diretta con chi l'ha visto per Zullo. Lo dico. Sto scherzando, non è vero.
No, tranquillizziamo tutte le fan di Zullo. Nel weekend si è sposato il fratello, pare che Zullo sia morto durante i festeggiamenti e lo stiamo ancora cercando.
È disperso, se siete in zona torinese ne trovate uno che vaga a cavallo degli asini, è Zullo. E salutiamo allora tutti quanti, ciao Leonardo.
Ciao a tutti, per favore non fate come Mapelli e non mi associate ai populisti e Salvini.
Ciao Pelacci.
Ciao, viva Alonso Trier.
Molto casuale, però va bene. Ciao Jacopo.
Ciao, viva Lars von Trier, molto meglio.
Ciao Nicolò.
Ciao a tutti, anche non al direttore che per due volte non si utile all'inizio della ferie, ma lasciamo per ultimo, e io sono molto vanitoso e non mi piace.
Vi saluto anch'io e dico evviva Nicolò Scarpelli, il nostro redattore di punta. Ciao ragazzi.